Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Volodymyr Zelensky pronto a incontrare Putin in Turchia per trovare un accordo che porti alla fine del conflitto in Ucraina. La mossa di Kiev per sanare il leader russo arriva dopo ulteriori pressioni degli Stati Uniti, con lo stesso Donald Trump che potrebbe prendere parte alla discussione che si terrà giovedì a Istanbul. Resta ancora incerto però se Putin si presenterà davvero all'appuntamento. Hamas rilascia un ostaggio israeliano con passaporto statunitense dopo una serie di colloqui con Washington, ma non riceverà in cambio dei prigionieri palestinesi come invece è accaduto nelle settimane della tregua. I raid sulla striscia di Gaza proseguono e la situazione umanitaria continua a peggiorare. Intanto Cina e Stati Uniti annunciano una drastica riduzione dei dazi reciproci dopo i due giorni di trattative avvenute a Ginevra, mentre in Italia ricercatori e lavoratori dell'università scioperano per dire no a tagli e precariato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 12 maggio 2025. Partiamo allora, come dicevamo, dalla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky ha infatti confermato che giovedì sarà in Turchia per l'incontro con la delegazione russa. Non è ancora chiaro però se ci sarà anche l'omologo Vladimir Putin. Nel pomeriggio Trump, che nelle prossime ore partirà proprio per il Medio Oriente, ha detto che potrebbe partecipare all'incontro anche lui. Gli eventi, come è chiaro ormai da alcuni giorni, si stanno sviluppando molto velocemente. Il risultato finale però resta un mistero. Emanuele Valenti.
Zelensky ha detto di aver parlato con Erdogan, il presidente turco, per preparare il vertice di giovedì e ha aggiunto che spera di incontrare anche i russi. Nelle ultime 24 ore il presidente ucraino ha cambiato posizione, non chiede più la tregua come condizione previa al negoziato. È il risultato ovviamente delle pressioni americane di Trump. Non è ancora chiaro se queste pressioni porteranno in Turchia anche Putin. In fondo era stato proprio lui, il presidente russo, a proporre un incontro, ricorderete, tra sabato e domenica, un incontro diretto con gli ucraini questa settimana. Il Cremlino ha solo detto che non risponde alle pressioni, qui il riferimento alla richiesta di tregua già da oggi avanzata da Kiev, ma soprattutto dai principali paesi europei che oggi si sono incontrati nuovamente a Londra, presente anche l'Italia. Trump, che sta per partire per il Medio Oriente, ha detto che giovedì potrebbe esserci anche lui, ma sappiamo essere imprevedibile. Di sicuro la dimensione diplomatica ha subito un'accelerata piuttosto brusca e entro giovedì il Cremlino, che finora ha giocato a carte coperte cercando di guadagnare tempo senza compromettere però il rilancio dei rapporti con gli Stati Uniti, dovrà svelare qualcosa delle sue intenzioni. Finora nessuna flessibilità e nessun passo indietro. Zelensky ha detto che il vertice di giovedì potrebbe addirittura mettere fine alla guerra, addirittura lo abbiamo aggiunto noi. Un'eventuale tregua sarebbe però una cosa, un accordo politico invece un'altra, perché al momento su questo le posizioni di Mosca e Kiev rimangono lontanissime.
E dunque i paesi europei insistono su una tregua minacciando altre sanzioni. Ad avere un impatto sulla crisi è però soprattutto l'attivismo e il peso dell'amministrazione statunitense. Ascoltiamo su questo Giampaolo Scarante, docente all'Università di Padova ed ex ambasciatore italiano.
Penso che la spinta dei cosiddetti quattro, cioè ci riferiamo a Macron, Merz, Tusk e Starmer, che sono europei ma non Unione Europea, perché Starmer non è Unione Europea, non possa aver avuto grande rilievo. Innanzitutto c'è una mancanza di credibilità politica, perché questi signori rappresentano dei paesi che fino a ieri non parlavano con la Russia e pensavano solo a continuare la guerra. Ma poi penso anche che i loro piani di pace che vengono proposti sono del tutto poco credibili, anche perché la minaccia che facevano era quella di imporre delle sanzioni. Ora possiamo immaginare quanto si preoccupi la Russia dopo 3 anni di sanzioni di avere qualche altra sanzione in più. L'Europa purtroppo non gioca un ruolo perché non ha saputo costruirsi un profilo come per esempio ha saputo costruirsi Erdogan. Se l'Europa negli scorsi 3 anni avesse fatto qualche iniziativa vera di dialogo, avesse fatto qualche piano che non fosse velleitario ma che fosse così dotato di concretezza, oggi forse potrebbe avere un ruolo. Invece vediamo che sta disperatamente cercando di ritagliarsi un ruolo attraverso questa improbabile idea di forza di interposizione, di forza di riassicurazione, insomma chiamiamola come vogliamo, che è molto campata per aria, perché francamente Ovviamente, se la Russia ha iniziato questo conflitto in Ucraina asserendo che l'Ucraina stava per cadere nelle mani della NATO, chiudere questo conflitto con forze NATO all'interno dell'Ucraina non credo che sia un grande risultato per la Russia, quindi lo vedo una di accettazione molto difficile.
Ci spostiamo adesso in Medio Oriente. Nel pomeriggio Hamas ha liberato un ostaggio, l'ultimo con passaporto statunitense, ancora vivo nelle mani dell'organizzazione. Il rilascio è maturato nell'ambito dei colloqui tra l'amministrazione americana e Hamas. Il governo israeliano ha chiarito che non ci sarà in cambio né la liberazione di prigionieri palestinesi né alcun tipo di tregua. I bombardamenti infatti continuano, anche oggi hanno provocato decine di vittime. Il più grave è accaduto a Jabalia, nel nord dell'enclave, dove almeno 17 persone sono morte nel bombardamento di una scuola utilizzata come rifugio dagli sfollati. Tra le vittime anche diversi bambini colti nel sonno dalle bombe israeliane. In generale, dopo oltre 2 mesi di blocco degli aiuti, la striscia è ormai sull'orlo della carestia. Almeno 500.000 persone rischiano di morire di fame, questo secondo un meccanismo usato dalle agenzie umanitarie per valutare lo stato della sicurezza alimentare nell'enclave. Domani il presidente Trump, come abbiamo anticipato, arriverà nella regione. Anche così dunque si spiega la liberazione dell'ostaggio con passaporto statunitense. Non andrà con ogni probabilità Trump in Israele, tutto questo a segnalare ancora una volta l'irritazione della Casa Bianca per la guerra a oltranza portata avanti da Netanyahu, come ha spiegato ai nostri microfoni Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
Qui sono preoccupatissimi ovviamente, perché sembra che sia dopo poco più di 100 giorni nel caos decisionale di Donald Trump, però una cosa sembra chiara: l'importante è non essere storicamente alleati degli Stati Uniti, perché è toccato prima al Canada, poi ai paesi dell'Unione Europea e della NATO, poi al Giappone, all'Australia, quindi anche gli israeliani sono preoccupati che, essendo tra l'altro gli alleati per definizione degli Stati Uniti da qualche decennio, la loro preoccupazione è che anche Israele venga trattato come siamo stati trattati noi europei. E quindi questa è una preoccupazione seria, anche perché Donald Trump non viene in Medio Oriente ma non si ferma a Gerusalemme, che già il mese scorso Bibi Netanyahu era andato a Washington convinto di portare a casa tutto quello che voleva e si è sentito a dire che Teheran non si deve bombardare perché gli Stati Uniti avevano già iniziato una trattativa sul nucleare di quel paese. Gli Stati Uniti in qualche modo comunque trattano direttamente con Hamas per liberare un ostaggio americano, ma anche per discutere di una fine, di una tregua a lungo termine. Mentre invece Bibi Netanyahu sappiamo che continua a voler allargare, anzi ancora più di quanto non faccia. Quindi ci sono tutte le ragioni per gli israeliani, almeno per questo governo orribile israeliano, di essere preoccupati.
E a proposito di trattative, parliamo adesso di quelle commerciali tra Stati Uniti e Cina sul fronte dei dazi. Tra Washington e Pechino infatti si ricomincia da zero. Dopo 2 giorni di colloqui a Ginevra, le 2 delegazioni di altissimo livello hanno accettato di tagliare drasticamente i dazi punitivi imposti in questi mesi e dunque di ripartire da prima che Trump facesse scoppiare la guerra commerciale in atto. Cina e Stati Uniti dunque hanno tagliato le proprie imposizioni del 115%. Ce ne parla Andrea Di Stefano.
Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi, e quanto recita il comunicato congiunto USA-Cina da Ginevra. In base all'accordo, gli Stati Uniti ridurranno i dazi sulle importazioni cinesi dal 145 al 30%, mentre la Cina ridurrà i dazi sulle importazioni di merci americane dal 125 al 10%. Secondo la dichiarazione, la sospensione entrerà in vigore il 14 maggio. Pechino rivedrà anche la sua politica di restrizione monetaria, come richiesto dagli Stati Uniti, che hanno anche ottenuto un impegno sulla vendita delle molecole che permettono la produzione del fentanyl. Molto conciliante il tono del presidente USA: secondo Donald Trump, le relazioni tra Cina e USA hanno raggiunto un reset e anche per questo parlerà con Xi Jinping alla fine della settimana. Ieri abbiamo raggiunto il reset totale con la Cina dopo i colloqui produttivi di Ginevra, ha detto Trump alla Casa Bianca. La relazione è molto molto buona. Il segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, ha aggiunto che prevede di incontrare nuovamente i funzionari cinesi nelle prossime settimane per continuare i negoziati commerciali. Trump si è invece scagliato contro l'Unione Europea, accusata di essere più aggressiva della Cina nei rapporti con gli Stati Uniti, facendo un esplicito riferimento al comportamento brutale, così ha detto Trump, delle imprese farmaceutiche europee nei confronti degli USA.
Veniamo adesso all'Italia. Nel realizzare il gasdotto TAP che trasporta il gas metano dall'Azerbaigian fino alla Puglia non ci fu inquinamento ambientale. È quanto ha stabilito oggi il Tribunale di Lecce, che ha assolto la società costruttrice e i manager dell'epoca. Contro l'opera per anni si sono battuti comitati locali e organizzazioni ecologiste che hanno criticato la sentenza. Ce ne parla la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Dopo 3 ore di camera di consiglio, la giudice Chiara Panico del Tribunale Penale di Lecce assolve tutti e 19 gli imputati accusati a vario titolo di reati ambientali nel processo contro TAP e le imprese costruttrici del gasdotto che dall'Azerbaigian porta il gas in Europa approdando in Puglia. Le motivazioni della sentenza di primo grado tra 90 giorni, quello che però emerge a caldo è che tra Davide e Golia, questa volta ha vinto Golia. Importanti studi legali scesi in campo, come quello di Paola Severino, ex ministro della giustizia nel governo Monti, per citarne uno, a difesa dei manager di TAP Michele Mario Elia e Gabriele Paolo Lanza, in un processo che si è protratto per oltre 5 anni, portando alla prescrizione di diversi reati. Come ci dice Gianluca Maggiore, storico attivista no TAP e parte offesa.
Il teatrino dell'assurdo, perché comunque c'hai dei capi di imputazione che sono cose che sono state viste da tutti, però nessuno di questi ha a quanto pare la titolarità di essere prova davanti a un giudice. Guardavi la destra del tribunale, c'era praticamente nel suo parlamento ex ministri, parlamentari, ex parlamentari. Molto tranquillamente possiamo dire che lo Stato si è autoassolto.
Dall'altro lato, una procura sprovvista probabilmente degli strumenti per affrontare un processo così importante. Diversi capi di imputazione sono stati mal formulati, ha detto il giudice, ciò che ha determinato inevitabilmente l'assoluzione. Elena Papadia, legale dei NoTap e di alcuni dei proprietari dei terreni su cui insiste la grande opera.
La formulazione dei capi di imputazione oggettivamente hanno reso un po' più semplice l'attività della difesa. Manca una procura che si occupi dei reati ambientali.
Stop ai tagli, ai bassi salari e al precariato. Questo uno degli slogan dello sciopero nazionale di ricercatori e lavoratori delle università che si è svolto oggi. Presidi e sit-in ci sono stati in decine di atenei italiani per chiedere la stabilizzazione e dire basta allo sfruttamento e ai tagli del Ministero. Ascoltiamo allora le voci di alcuni assegnisti di ricerca che hanno manifestato fuori dall'Università Bicocca oggi. Le voci sono state raccolte dalla nostra Chiara Manetti.
Siamo qui a scioperare contro i tagli, guerra e la precarietà e vogliamo un'università finanziata, pubblica, perché un'università finanziata significa non soltanto la possibilità per noi lavoratori di poter fare progetti, stabilizzarci, non doverci spostare da una città all'altra ogni 6 mesi, ma significa anche dare quella famosa eccellenza che vogliamo tanto millantare alla ricerca, alla didattica dei nostri atenei pubblici.
Non ci sarà più la figura dell'assegnista, ma ci saranno altre figure legate a contratti di ricerca di breve periodo, borse di studio, contratti di collaborazione che verranno richieste anche a studenti, con l'idea di creare una competizione anche fra chi, diciamo, ha già inserito in un percorso di studio di alta formazione e chi ancora sta svolgendo il suo percorso di apprendimento.
Io vorrei continuare a lavorare per l'università, ma all'interno di un inquadramento contrattuale stabile che mi dia una serie di garanzie che adesso non esistono, tipo le ferie, gli infortuni, la tredicesima, la quattordicesima. Vorrei avere delle tempistiche chiare per arrivare a una posizione di strutturata all'interno dell'università e poi andare a giocarmi le mie carte, ma nell'ambito di un percorso di carriera che abbia delle sicurezze che in questo momento non esistono.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport, a partire dalla Serie A. Si è chiusa questa sera la 36esima giornata di campionato. Lo scontro diretto per la prossima Champions League tra Atalanta e Roma vede la Dea imporsi per 2-1. I giallorossi dunque mancano l'occasione di risalire fino al quarto posto in classifica, l'ultimo utile per l'Europa che più conta, dove invece la Dea si qualifica e come. Nell'unica altra partita del pomeriggio il Venezia fa suoi 3 punti fondamentali in chiave salvezza, superando 2-1 la Fiorentina. A Roma intanto grande giornata di tennis per gli azzurri impegnati agli internazionali. Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale, dove domani incontrerà Francisco Cerundolo. Accede al prossimo turno anche Lorenzo Musetti, che se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, mentre non ce la fa Matteo Berrettini, che si ritira per infortunio. Ottime notizie anche dal singolare femminile. Jasmine Paolini vince in 2 set e passa ai quarti, dove domani giocherà contro la tedesca Diana Schneider. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.